Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio,
Ed Anna, Ave Maria.
che fanno gli auguri. Naturalmente vogliamo fare degli auguri a tutti coloro che portano il nome di Agostino, grande. Agostino il Grande viene anche definito perché veramente è un grande, è il dottore della Chiesa, vero? Per cui ha delle cose meravigliose da insegnare per la sua esperienza, ecco, di grande conversione, per cui ecco, anche quelli che vogliono convertirsi o quelli che si sono appena convertiti, ecco, chiedono aiuto a Sant'Agostino che, come ha fatto il bene sulla terra, ecco, lo vuol fare anche in cielo. E una volta mi è capitato, ecco, di ascoltare un teologo, cioè che era un teologo anche abbastanza importante, e quando ho sentito così sono uscito dalla sala perché diciamo, nelle sue spiegazioni uscì con questa frase, diceva, no? Dunque, Agostino dice così, Agostino dice colà. Poi il grande runner dice, no, dico, attento, è meglio che esca subito dalla sala, perché se tu
Che
dici
paragone.
che Agostino è il cameriere del bar che sta qua davanti, è runner che, diciamo, ha insegnato cose talmente strane, talmente rivoluzionarie e sconvolgenti, se pensate, non so, ad esempio, no, prendiamo Sant'Alfonso de Liguori, un altro grande santo che ha scritto tanti libri, diciamo quanti ne ha scritti runner, che poi non li ha tutti scritti, hanno registrato quello che ha detto, allora diciamo che, non so, metti che Sant'Alfonso nei suoi scritti ha fatto, diciamo, facciamo una proporzione, no? 2000 citazioni bibliche, per cui diceva Gesù Cristo ha detto così, Gesù Cristo ha detto colà, eccetera, eccetera, no? Runner, diciamo, ha fatto 50 citazioni bibliche, praticamente invece che predicare il Signore ha predicato se stesso, no? Io quando ho sentito così. Ecco, mi ricordo questo particolare che sono uscito dalla sala, dico, per non guastarmi il resto è meglio che me ne vado subito. Ecco, qui Agostino, santo, grande santo, ecco, figlio di tante lacrime, vero, di sua madre Santa Monica, ecco, è dottore della Chiesa, ha insegnato la Chiesa e lui, diciamo che ha detto delle cose che al giorno d'oggi a noi cioè che vogliamo abituarci ad entrare in paradiso senza sborsare nulla, gratis praticamente. Una frase sua famosa diceva così: se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo tutti una massa di dannati, pensa un po' il grande Sant'Agostino. Ecco, queste sarebbero delle frasi che oggi ci starebbero bene, perché dai discorsi che si sentono adesso sembra che non si danni nessuno. E invece, per esempio, la Madonna Fatima dice: molti, molti, quanti siano molti, molti. Non sappiamo, ma diciamo che ad esempio Santa Teresa d'Avila dice che lei Gesù gli ha fatto vedere quante anime vanno all'inferno, dice come fiocchi di neve di un'intensa nevicata d'inverno. E qui queste ti fanno gelare il sangue perché sono fiocchi di neve di una fitta nevicata d'inverno, ti si gela il sangue. E vabbè, allora guarda. Se soffri il freddo, allora vediamo un po'. I bambini di Fatima hanno detto che erano come le faville di un grande incendio che non si possono contare, per cui ecco qui passiamo dal freddo al caldo, per cui c'è posto per tutti, per quelli che patiscono il freddo e per quelli che patiscono il caldo. E difatti all'inferno c'è pianto e stridor di denti, ecco, tra le fiamme, ecco, queste sono le realtà. L'insegnamento datoci dai papi, vero? In particolare vediamo anche San Pio X, vero, che abbiamo celebrato qualche giorno fa, nel suo catechismo, vero? Perché Dio ci ha creati, vedete la semplicità, per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, per poi goderlo nell'altra, per cui per conoscerlo, se non lo conosci non lo puoi amare, se lo ami lo vuoi servire e se farai quanto è prescritto, davanti alla porta del paradiso ti sentirai dire servo buono e fedele, ecco, e occupa il posto che ti ho preparato, ecco, questa è la semplicità e la verità. Oggi c'è grande confusione, stiamo attenti, non è cambiato nulla, non si cambia nulla, nessuno può cambiare quello che Gesù Cristo ha detto. Bene, allora noi proseguiamo con la nostra lettura e sentiremo San Paolo, che naturalmente anche lui, dico non anche lui, ma lui in particolare, cioè proprio quello che lui dice è considerata parola di Dio, per cui ispirato dallo Spirito Santo, sentiremo che non ci sono sconti come li vogliamo fare noi, è vero? E raccomanda con tanto amore, con tanta delicatezza, ma però raccomanda di vivere una vita pura, ecco, e sentiremo dalla lettura. Anna, a te la parola.
Sì. San Paolo ammonisce i fedeli di Tessalonica ad essere irreprensibili nella santità. Tra di essi erano avvenuti infatti disordini morali, causati dall'influenza di costumi pagani. Ricolmo di grande carità, l'apostolo delle genti corregge, richiama, consiglia, affermando che il Signore vuole la loro santificazione. La sua riprensione verte soprattutto sulla purezza del corpo, di cui bisogna usare trattandolo con santità e rispetto. La purezza è una virtù tutta celestiale ed è richiesta molta premura e vigilanza per conservarla integra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa, infatti, è volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito.
Più chiaro di così, vogliamo rileggerlo, questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, cioè il Signore vuole che ci facciamo santi, per cui il santo è uno che vive, sì, nella purezza, ma vive nelle virtù, cioè è uno che combatte le proprie passioni, è uno che i comandamenti li considera doni di Dio, che ordinano la vita della persona. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione, per cui quando si chiede a uno, tu che cosa, un ragazzo, cosa vuoi fare nella vita, dovrebbe rispondere, voglio farmi santo, perché se tu ti fai ingegnere e vai all'inferno era meglio che tu restassi ignorante e andassi in paradiso, per esempio, no? Per cui questa, se tu cosa farai da grande, io già da piccolo voglio farmi santo, ecco, questo sarebbe veramente pieno di sapienza, che vi asteniate dall'impurità, perché vedete l'impurità contiene in sé, diciamo, un tarlo che mangia tutto, in quanto se sono beati i puri perché vedono Dio, che hanno gli occhi, che sanno riconoscere Dio in tutto, guardate San Francesco per esempio, ecco, vedeva Dio in tutto, nell'acqua, quando, pensate che quando camminava per i sentieri, se c'erano delle pozzanghere d'acqua, le evitava, non per evitare, levitava non per bagnarsi i piedi, per non bagnarsi i piedi, ma perché pensava all'acqua del battesimo. Pensate che delicatezza. Quando vedeva un lombrico per terra, vero, lo prendeva in mano e lo accarezzava perché pensava, dice, Gesù mio, è scritto che ti sei fatto come un verme. Per cui questo verme mi fa ricordare che tu ti sei ridotto a un verme per salvarmi. Vedete, puro di cuore, vedeva Dio dappertutto. Invece quando uno è impuro, non crede più a nulla. Vedete, i ragazzi fanno la prima comunione, fanno la cresima, basta, non vanno più in chiesa. Non credono più perché cominciano a fare, diciamo, a vivere nell'impurità. Poi con tutti questi mezzi di comunicazione che sono terribili, sono cose proprio, io so perché nell'indirizzo di posta, ecco, che c'è un indirizzo che riguarda esercizi spirituali, è arrivato una mail, naturalmente tu non sai chi è che te la manda, ecco, apri la posta, e c'era una sequela di immagini che non vi posso neanche descrivere, ecco, che più spinte di così non si poteva, proprio schifosissime. Ecco, per cui te le mandano anche se tu non vai in cerca, per cui ci sono quelli che vanno in cerca perché sono curiosi, i ragazzini con questi smartphone vanno in cerca e sono curiosi perché vogliono sapere. E cadono dentro in questa cosa, poi ragazzi, ragazze, poi quello che fanno tra di loro, poi lo mandano le fotografie, eccetera, eccetera. Bene. Comunque, l'impurità. Allora, non vogliono più andare a messa, non credono più a nulla, vedi, beati puri perché vedono, chi poi diventa quadrupede, magari diventasse quadrupede, non crede più, ecco, beati puri perché vedono. Allora dice, vi asteniate dall'impurità, ma perché l'impurità? Cioè, vediamo un po' che roba è l'impurità. In pratica noi abbiamo dei sensi che ci sono stati donati per servire Dio, per procreare, cioè finisce lì la cosa, cioè ogni maschio si unisce ad una femmina, dico anche nella natura, per la procreazione, perché vediamo, gli animali che non sono maliziosi, quando è il tempo della procreazione, si uniscono e fanno i cuccioli, va bene. Adesso mi dovete spiegare perché l'uomo, ecco, nella sua malizia, tentato dal maligno che sa benissimo che cadendo nell'impurità poi perdi la fede, lavora proprio su quel campo lì. E anche questa mattina, no, pensavo, dico, ma guardate, adesso c'è di moda, Anna, queste, diciamo, una volta quelle cose lì erano delle sottovesti, no? Ma diciamo le sottovesti più corte, non so, le chiamavano baby doll, mi sembra, Bene, però diciamo che avevano la funzione di essere provocanti. Adesso queste se le mettono, vanno in giro con queste cose qua praticamente, no? Per cui una volta erano diciamo cose che uno lo usava a casa sua, adesso invece si va in giro per le strade, no? Per cui c'è la provocazione, no? E la provocazione deriva dal fatto che siccome per istinto, vero, l'uomo tende ad unirsi alla donna appunto per questo servizio, vero, per la procreazione, per cui sarebbe naturale di per sé che ci fosse questa attrazione, ma c'è disordine quando addirittura oltre diciamo a questo pensiero che sarebbe naturale ma che va diciamo guidato, ordinato dal matrimonio, perché non fornicare, per esempio, vedete che nessun animale fa questa cosa, perché l'animale procrea, ecco, per cui non fornicare significa che questo atto non si può fare fuori dal matrimonio e bisogna arrivare vergini al matrimonio. E diciamo, arrivando vergini al matrimonio vuol dire che sia lui che lei hanno fatto esercizio, diciamo, devono sforzarsi, pregare, essere prudenti per evitare tutto questo, no? Allora, questo esercizio è buono anche dopo, ecco, anche dopo, perché comunque sempre noi dobbiamo essere ordinati e padroni, vorrei dire, dei nostri sensi e non schiavi dei sensi e delle passioni. Allora, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto. Questo corpo non è tuo, per cui non ti è stato dato per offendere colui che te l'ha dato, ma ti è stato dato perché tu lo usi per servire colui che te l'ha dato. Pertanto, se io ti dessi, non so, ti prestassi la macchina, no? Che non è tua, per cui te la presto io, no? Per farmi un servizio, dico, guarda, io non ho tempo, se mi fai un servizio vai a portare questa cosa qua, in quel tal posto, insomma, da qualche parte, no? E poi mi torni, no? Dice, ma la macchina è stata a sbattere contro il muro, sono scassato tutto, no? Vuol dire che ha approfittato della mia fiducia e voleva fare le corse, pensava di essere in un circuito di Formula 1 e me l'ha scassata tutta perché non ha avuto rispetto delle cose che gli ho dato. Allora, trattare il proprio corpo con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare dalla passione, per cui senza lasciarsi dominare dalla passione, come i pagani che non conoscono Dio. Ora, diciamo che qui abbiamo invece quelli che vivono da pagani e addirittura obbligano anche quelli che invece sono credenti a vivere come i pagani. Pensate che leggi stanno uscendo, che sono uscite, che praticamente noi dovremmo applaudire ai pagani, ecco, e diciamo non discriminarli, dovremmo diventare come loro, no? Ecco, come i pagani che non conoscono Dio, ma conoscono il nemico però. Che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello. Per cui che nessuno vuol dire che dalla più alta carica fino alla più bassa, vero, inganni il proprio fratello. Qui presidenti del Consiglio, diciamo presidenti della Repubblica che firmano poi le leggi, che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello, perché il Signore punisce tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e ribadito. Se lo ricordino bene, che le pagheranno tutte coloro che, ecco, obbediscono ai pagani e a coloro che comunque combattono la verità. Ecco, Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio stesso che vi dona il suo Santo Spirito. Questi disprezzano Dio, capite? E poi magari vanno a baciare la mano del Papa, bisognerebbe dargli, non so io che cosa, una botta sui denti, ipocriti, che per pigliare i voti, ecco, mostrano di essere devoti e poi però promulgano o fanno passare leggi che sono anticristo. Perciò chi disprezza queste cose, la purezza, non disprezza un uomo, ma disprezza Dio stesso che vi dona lo Spirito Santo. E io, Anna, mi fermo perché poi tu c'hai
Don Dolido
che avrà da dire delle cose meravigliose. Io sono un po', diciamo, grezzo, perché così capiscono anche le persone, diciamo, più semplici alla mano. Ecco, cerco di essere proprio...
frequenza d'onda. Quindi sono, ecco il commento di Don Dolindo alle lettere di San Paolo, sono a pagina 1770, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4. Dopo aver esortato i fedeli di Tessalonica ad essere irreprensibili nella santità, per potersi presentare innanzi a Gesù Cristo quando verrà, San Paolo insiste nell'esortarli a camminare per la via della santità e discende in particolari raccomandazioni, perché aveva dovuto avere da Timoteo informazioni su qualche disordine che vi era nella loro vita. Essi erano preoccupati della seconda venuta di Gesù e degli stessi errori che serpeggiavano fra loro. E si può rilevare dal fatto che ne discutevano animatamente. San Paolo perciò, prima di chiarire loro la verità sulla seconda venuta di Gesù, li richiama ad una vita più perfetta, toccandoli sul vivo della loro stessa idea sulla venuta del Signore. Se lo aspettavano, anzi credevano imminente il suo ritorno glorioso, dovevano essere preparati e pronti a comparirgli davanti degnamente. Pertanto l'Apostolo soggiunge in questo capitolo, a compimento di quanto aveva detto prima, noi vi preghiamo e vi supplichiamo nel Signore Gesù di comportarvi con quel tenore di vita secondo cui avete appreso da noi a condurvi e piacere a Dio, per non suscitare in loro qualche dispiacere o qualche reazione, attenua un po' la raccomandazione, evitando che potessero offendersi, e dice: vi esorto a comportarvi col tenore di vita appreso da noi per piacere a Dio, tenore che voi già conducete, affinché possiate progredirvi ancora di più. L'aveva detto prima: vi preghiamo e vi supplichiamo. Supponeva in San Paolo una preoccupazione per la loro condotta, ma conoscendo la facilità con la quale i Tessalonicesi si offendevano, l'attenua subito, elogiandoli e dicendo che parla solo perché progrediscano sempre di più. Contatto finemente psicologico, e per quella grande carità che aveva nel cuore, San Paolo evitava tutto quello che poteva in qualunque modo offendere o dispiacere, e quasi per tutelarsi per quello che doveva dire, si appella alla volontà di Dio, alla divina autorità. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno sappia tenere la propria donna con santità e con onore, e non con passione disordinata come fanno i pagani che non conoscono Dio, e che in tale materia non usiate violenza o frode al proprio fratello, perché Dio fa vendetta di tali cose, come già vi abbiamo detto. Da queste parole di San Paolo e da quelle che seguono si rileva chiaramente che tra i Tessalonicesi erano avvenuti disordini morali, forse causati dall'influenza di costumi pagani che ancora non erano stati vinti dai pagani convertiti al cristianesimo. San Paolo allude evidentemente a tre disordini di impurità, ma vi allude con parole sobrie e per quanto possibile velate, richiamandosi a quanto aveva dovuto dire loro a viva voce. Egli li esorta a non peccare di fornicazione. E con queste parole intende parlare di ogni sorta di impurità, consumata con i sensi, con gli occhi, con le mani, con i desideri cattivi, eccetera. E li esorta a stare nel matrimonio secondo la legge di Dio, riguardando la propria moglie con santità nei rapporti e con onore nel trattarla come nobile creatura di Dio, e non con passione disordinata di concupiscenza, o peggio, come schiava o serva della propria volontà, dei capricci, dei nervi e dell'ira. Nei momenti di incomprensione e di contrasto, le parole «la propria donna» sono variamente tradotte o interpretate. Alcuni con questa parola intendono il corpo umano o più propriamente l'organo della generazione, ma qui dal testo e dal contesto è evidente che la parola significa donna, nel senso di consorte, di moglie. Il terzo peccato, contro il quale San Paolo mette in guardia i Tessalonicesi, è la violenza carnale e l'adulterio, proclamando contro simili orrori la vendetta e la giustizia di Dio. E con parole vibranti, proporzionata al dolore che sentiva per i disordini morali successi tra i Tessalonicesi, esclama: Dio, infatti, non ci ha chiamati a vivere nell'impurità, ma nella santità. Chi dunque tali precetti disprezza, non disprezza un uomo, ma quel Dio che ha dato il suo Santo Spirito perché abiti in noi. Ogni peccato che offende la santità e l'integrità del matrimonio attira su chi lo commette la vendetta di Dio, cioè un terribile ed inesorabile castigo di Dio, perché il Signore non ci ha chiamati a vivere nell'impurità, ma nella santità. Chi disprezza i precetti di Dio in ordine al matrimonio non disprezza un uomo, ma quel Dio che ha dato lo Spirito Santo perché abiti nelle sue creature, fatte perciò tempio suo. San Paolo accenna appena i disordini morali che si verificavano tra i Tessalonicesi, ma la sua stessa laconicità, ispirata dal pudore, mostra il suo sdegno ed il suo dolore per simili delitti, parlando della vendetta di Dio, che li punisce quindi, come offesa fatta direttamente a lui, offesa sacrilega, contro l'ordine stabilito da lui. La vendetta infatti irrompe con violenza da chi è stato direttamente offeso. San Paolo, erudito nella Sacra Scrittura, non poteva non sdegnarsi dei peccati contro il matrimonio, ricordando la santità dei patriarchi vissuti insieme alle loro mogli nel santo timore di Dio e nell'integrità della loro famiglia, e rammaricandosi che un cristiano potesse profanare il matrimonio quando era chiamato alla santità e doveva riguardarsi come tempio vivo dello Spirito Santo. Ecco, termino con questa espressione: se lo intendesse la presente generazione e ponderasse la parola di Dio contro quelli che profanano il matrimonio. E questo non è uno scherzo. Attendiamoci proprio la vendetta di Dio. Così è. Amen.
Ma praticamente, scusa, dunque è la responsabilità, dunque è il modo di vestirsi, per esempio, o di svestirsi.
Tutto.
Ora, diciamo, provocare questi pensieri, provocare i desideri, provocare, oggi si sente dire quella è stata stuprata, questa qua, ma scusate, ma come andate in giro? Voi andate in giro a provocare le passioni, no? Per cui lo sapete bene, addirittura le ragazzine che ti dicono io quello me lo faccio, addirittura queste sono insatanate perché collaborano col maligno per far cadere gli altri, per far cadere nel peccato, no? E non sanno la vendetta di Dio, poi, no? Cosa si paga? I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, è venuta a dire la Madonna, e la Madonna, l'Immacolata Concezione, vedete che fa un richiamo proprio al contrario della sua natura, Immacolata Concezione, dice i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno, perché poi non vedi più, perdi la vista delle cose di Dio, diventi, non si può offendere gli animali, no? Perché gli animali non le fanno queste cose. E così, però mi diceva un ginecologo amico mio, che naturalmente opera all'ospedale, anche dice, tu non puoi immaginare quanti uteri, quanti seni noi gettiamo nell'inceneritore, vuol dire, per cui tagliare di qua, tagliare di là. Poi anche dalla parte maschile ci sono tante cose che vanno a finire anche quelle, vero, la carne, vanno a finire nell'inceneritore ciò che si taglia, vedete, i peccati della carne, e poi ci sono, diciamo, noi diciamo, ah, un tumore, guarda che il tumore colpisce la carne, no? Ecco, ma tu l'hai colpita prima che sia colpita, voglio dire, perché sei vissuto nel disordine. È vero che queste malattie possono capitare anche a una persona vergine che magari paga, vedete i bambini per esempio, gli innocenti, dice ma come mai sanno il tumore loro? Perché il Signore deve andare a pescare gli innocenti per pagare le colpe dei peccatori, perché i peccatori non riescono a pagare i propri conti, ne hanno fatti troppi. Per cui il Signore, come Lui innocente, come la Madonna innocente, vero Redentore, Corredentrice, va a pescare poi questi innocenti. Quando noi diciamo, ma guarda quel povero bambino, devi guardati te, perché forse l'hai provocate te quelle cose là, con i tuoi peccati, vero? Allora, queste cose purtroppo si ha paura a spiegarle, e quando si ha paura di spiegarle naturalmente galoppano, vanno avanti e nessuno dice nulla. San Paolo l'ha detto, vero, la vendetta, praticamente castigare, vengono castigati questi peccati, costano cari. Io penso a tutte le leggi che sono passate fino ad oggi e quei poveri presidenti che le hanno fatte, non puoi immaginare che conto hanno avuto da pagare, perché hanno trascinato una nazione nel peccato e hanno firmato per non perdere la sedia, ma bisogna vedere dove sono finiti però. Ecco, stiamo attenti, non giochiamo con il fuoco, si dice, non scherziamo con il fuoco, e questo non è un fuocherello, è un fuoco eterno, e stiamo ben attenti. E verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, perché offendono il corpo mistico di Cristo, che sono gli uomini. Per cui, quando una donna è vestita come si deve, è vero, diciamo già chi la guarda capisce che quella donna non permette che il nostro sguardo abbia uno sguardo, diciamo, disordinato, perché già lei come si presenta vuole essere rispettata, già da come si veste, no? Con tutte queste cosine qui che si vedono in giro, che ti dicevo prima, no? Adesso hanno inventato anche di mettersi le sottoveste di sopra, no? Per andare in giro, che si muove tutto, cioè loro lo sanno bene, no? Che cosa servono quelle cose là, e si godono pure di attirare l'attenzione, ma poveri loro, vero? Ecco, poi, ah, poverina, poverina, tu non sai quanto male hai fatto, per cui poverini quelli che tu hai offeso con il tuo comportamento, adesso tocca a te, ecco, perché è una cosa di cui non si scappa. Cioè, paradiso, purgatorio e inferno, queste cose, questi novissimi, non si dicono più, vedete che non sono vecchissimi, sono novissimi, sono uova di giornata. Ecco, Anna, io direi a questo punto mi fermo, perché poi c'è ancora il Vangelo, ancora,
certo,
vero?
Certo. Vediamo allora una pausa musicale e ci risentiamo tra poco.
Sì,
va
sì,
bene?
Sì.
Ave Maria.
Va bene, Ave Maria. Ne riprendiamo allora la nostra conversazione, Anna.
Sì.
Allora, no, mi veniva in mente, per esempio, io che ho conosciuto Padre Pio, per cui sono stato là anche un bel po' di tempo e sentivo anche le confidenze. Allora, pensate un po'. Dunque, i ragazzi che magari andavano a confessarsi dicevano: Padre, sono caduto, non so, nel peccato impuro, diciamo da solo, ecco, solitario, come viene, ecco, masturbazione, parole povere, non ti dava la soluzione, vattene sporcaccione, oh, capito? Per cui, oggigiorno vorrebbero insegnarlo a scuola, queste cose qua, sin da bambini, capite dove siamo arrivati? Siamo arrivati all'inferno, queste cose si insegnano all'inferno. Ecco, Padre Pio, che i peccati li pagava, anche quelli degli altri, sapeva bene quanto costavano. Vattene, sporcaccione. Ecco, immaginarsi poi tutto il resto, no? Le donne che non si vestivano, vattene scostumata, vatti a vestire, ecco. Per cui, diciamo, non lo so, dico, l'uomo intelligente, ma dov'è sto uomo intelligente? Vorrei incontrarne qualcuno. Io penso, anche quelli che non denunciano il male non sono intelligenti, che se fossero intelligenti starebbero dalla parte di Dio e direbbero le cose che Dio dice. Ecco, e questi brani del Vangelo e queste letture di San Paolo, che sono, come dice San Paolo, dice sono come una spada a doppio taglio, affilatissima a doppio taglio, cioè separa la verità dalla menzogna. E voi vedete che San Paolo questa spada la usa, e viene rappresentato proprio con la spada anche, no? Bene, allora, che cosa dobbiamo dire? Cioè, possiamo noi lasciare che i nostri figli vadano all'inferno perché non abbiamo il coraggio di dire nulla? Beh, magari ti rispondono male perché dicono, fanno tutti così, Le ragazzine, prova a togliergli quello che il mondo propone. Io non lo so, dico, mi domando, sembrerò un po' fuori del tempo magari, no, ma scusa, vedo dunque unghie a parte i colori, ma con i brillantini, con i fiorellini, le unghie delle mani, dei piedi, coloriti di qua, capelli di là, vestiti, guarda, cioè, dico, svestiti, ma dico, ma volete mettervi anche i LED lampeggianti perché avete paura che non vi guardino, no? Ma dico, il cervello, vorrei sapere se ce n'è ancora dentro nella testa, no? Che la donna vale di quelle cose lì o vale della sua modestia, delle sue virtù, ecco, coloritevi di virtù, che siete belle agli occhi di Dio, che vi dirà vieni avanti, serva buona e fedele. Facendo così non potete neanche pretendere di dire quello mi ha fatto violenza, no, sei tu che hai fatto violenza a lui, no? Allora, qui c'è anche il Salmo, vero, che dice così, odiate il male voi che amate il Signore, egli custodisce la vita dei suoi fedeli e libererà dalle mani e li libererà dalle mani dei malvagi. Cioè, odiate il male. Non è che dovete sopportarlo il male, bisogna odiarlo. E l'odio è il contrario dell'amore. Perché se io non denuncio queste cose, io non lo odio il male, no? Lascio che, come la zizzania, ecco, si moltiplichi, vero? Non contrasto il male con il bene, non annuncio il pericolo che uno corre, per cui sono anche un vigliacco, perché non avviso quelli che finiranno male di quel che gli succederà, perché non devono comportarsi in questo modo. Voi pensate, e questi sono, diciamo, riguardo alla natura, voi pensate i peccati contro natura, no? Anche l'altra volta l'ho detto, ma dico, con questi disordini morali, dico, ma il seme della vita che esce dall'uomo, dove lo vogliamo mandare? Che disprezzo, no? Dove va a finire? Il demonio lo sa, siccome lui non può procreare, cioè il demonio può fare indemoniati, può fare dannati con l'ausilio nostro, li dobbiamo generare noi i figli che verranno dannati, ma lui non può generare demoni. Noi abbiamo la facoltà di procreare, ma per il paradiso, non per il demonio. Per cui, ecco, quel seme della vita che viene dato, che poi adesso con le sperimentazioni non sa più che cosa fare, vero, chi non può aver figli, ecco. Allora, vedete che importante è, nasce un figlio, ecco, quel seme lì, dove lo vuoi mettere tu? Tu, che vuoi fare i peccati contro natura e vuoi addirittura avere tutti i diritti come quelli che vivono secondo natura, Dove vai a finire con quel seme, Scellerati, ecco, e scandalosi, Ecco, nessuno di questi entrerà nel regno dei cieli, dice San Paolo. Ecco, per cui non possiamo, noi dobbiamo dirlo, dice, guarda, se tu hai una malattia, devi curarla. Allora, diciamo, i santi facevano penitenza, e la fai anche tu, scusa, se vuoi andare in paradiso. Non ho capito perché tutte le tue perversioni devono essere giustificate, benedette e anche, diciamo, come dire, protette, no? E vabbè, allora Anna, passiamo al Santo Vangelo, vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo, vero? È il canto al Vangelo, vegliate in ogni momento pregando. Qua dopo succede un cataclisma, succede un chissà che cosa, no? Tu ti trovi in quelle condizioni, povero te, vegliate e pregate per non cadere nella tentazione, vegliate e pregate per non cadere nella tentazione. Questi bestemmiano, peccati contro natura, danno scandalo, addirittura questi che fanno il male si vantano, hanno l'orgoglio, l'orgoglio, ecco, ma dico tutti, anche le ragazze sono orgogliose se dice io me ne sono fatti X, ecco, l'orgoglio del demonio, no? Mi tocca gridare queste cose, mi spiace, ma diciamo, se tutti tacciono, io non sono capace.
Fai bene, e fai bene, veramente. Io proseguo, Claudio, sì?
Sì, sì.
Gesù prende spunto da una scena di nozze per istruire i suoi discepoli. 10 vergini attendono la venuta dello sposo con le lampade accese. Lo sposo tarda a venire e le vergini si assopiscono. Solo 5 di esse però avevano pensato a portare con sé dell'olio. Le lampade delle vergini imprudenti si spengono ed esse sono costrette a recarsi dai venditori per comprare l'olio. Quando giungono al banchetto, lo sposo dichiara di non conoscerle. Con questa parabola Gesù intende esortare alla vigilanza, tenendo costantemente accese le lampade della fede e della carità. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. E le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comperare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Queste erano vergini, diciamo che probabilmente significava le anime che attendono il Signore, ma dico le vergini prudenti, perché avevano l'olio delle virtù, che ce l'aveva sempre il vasetto pieno di virtù, cioè continuavano a riempirlo, lo mantenevano a livello, questo olio delle virtù. E quando arrivò lo sposo, se lo sposarono, entrarono alle nozze eterne. Ecco, le stolte, diciamo invece, pensate un po', queste non avevano più olio, ma io penso alle stolte che arrivano con i trolley e gli zaini pieni di peccati, come se la caveranno, no? Diranno via da me, lontano nel fuoco eterno. I peccati della carne sono quelli che... Ma... Ecco, allora, pensiamo un pochino, dice, ma io vorrei trovarmi un ragazzo. Allora dico, sta attento, perché vorrei sposarmi. Allora dico, guarda, intanto pensaci bene, no? Tu il ragazzo, cioè il Nazareno, te lo puoi sposare, basta che ti comporti santamente, entrerai alle nozze eterne, per cui stai attento, ecco. Attento di non trovarti ragazzi che ti fanno perdere lo sposo eterno, il Nazareno, Gesù Cristo, no? Per cui non fornicare, non provocare tutte queste cose. Vivi in modo che il Signore dica, bene, entrate e venite alle nozze eterne, perché non siete state stolte. E oggi le stolte sono le vergini prudenti che sono rare. Le stolte, abbiamo pieno il mondo e viene pubblicizzata la stoltezza, cioè tu non devi essere così, perché se sei una vergine prudente rischi di essere presa in giro, vero, dalle amiche, dice ma perché ti vesti così, ma fai vedere un po' di cose, no? Se vuoi trovare il ragazzo, io il ragazzo l'ho già trovato, no? Ecco, e non lo voglio perdere. Voglio essere pura di cuore, beati puri perché vedono Dio. Io vedo il mio sposo e non lo voglio perdere, non voglio perderlo di vista, voglio avere gli occhi puri, puliti. Poi se il Signore mi farà trovare un ragazzo che sia uno che non offende il mio Dio, perché io voglio andare in paradiso, ecco, e vuole che io formi una famiglia, la formerò, però a me interessa le nozze eterne, perché anche se non avrò quelle di questa terra, io non voglio perdermi quelle eterne, voglio restare col mio sposo per tutta l'eternità. Ecco, invece noi qui, vedete, chi è che fa sti pensieri, no? Anna, sono strani, vero?
Sì, sono proprio fuori misericordia.
Io ce l'ho il ragazzo, è il figlio del falegname, e quello là non lo voglio perdere, per cui se sbuca qualche altro ragazzo, il Signore vuole che io mi sposi, sì, però quel ragazzo non deve farmi perdere lo sposo eterno, perché il mio marito non sarà mai uno sposo eterno, perché in paradiso saremo come angeli, saremo né uomini e né donne, e non né mariti né mogli, no? Non avremo più le caratteristiche dei procreatori, perché in cielo saremo come gli angeli. E io non voglio perdermi lo sposo eterno, vedi la ragazza intelligente cosa pensa? Dice io ce l'ho uno sposo fedele a cui chiedo il dono della fedeltà, perché io non voglio perdere questo sposo fedele che mi ha amato prima che io fossi, io ti conoscevo, per cui da sempre mi ha amato e non voglio perdere il suo amore. Pensa, una ragazza che pensa così si fa santa di sicuro e gode perché sa di non sentirsi sola, ma di essere in compagnia dello sposo eterno. Ma mi fermo, Anna, perché sennò dice vado.
Aiutarli, giovani, anche a riflettere su questi valori, invece vedi si va controcorrente proprio.
Ma niente, bisogna mostrare tutto, bisogna spaccare tutto.
Dov'è la famiglia che suggerisce questi ideali a una ragazza, a un ragazzo? Purtroppo, Claudia, mamma mia.
Ma cosa hai da far vedere? Diciamo, le tue parti, diciamo, femminili, no? Una serve, diciamo, per la gravidanza, no? E la seconda serve per la nutrizione, no? Per cui sono cose che non riguardano quelli che ti guardano per strada, no? Riguardano quel compito.
Io le ho volute, certo.
È così, vabbè, ho capito, ma non devono mica essere messe in mostra. Io non ho bisogno di essere adattato, no? Per cui non devi farmi vedere niente.
Bello è che non sono solo le ragazzine a mostrare,
no, no.
Ma tu vedessi,
ma
che
sì.
Vergogna, ma benedetto il cielo.
Ma sì, ma ti dicono, il demonio
vergogna.
Si pasce tra gli stolti, tra le stolte, eccetera, no? L'orgoglio della stupidità. Bene, vuol dire che quando uno si vanta di essere stolto, io non lo so, vuol dire che ha perso le misure, ha perso il metro, per misurare anche la propria stoltezza, qui è il massimo, ecco. Bene, Anna, adesso tu c'hai Dondolindo che incalzerà ancora con altre argomentazioni, naturalmente più delicate, però diciamo che io devo fare la parte del contadino, no? Devo parlare da carrettiere in maniera che capiscono tutti.
Muovi le zolle, lui semina, va bene.
Va bene.
Allora, sono a pagina 505, capitolo 25, San Matteo, Gesù Cristo. Volle con una parabola bellissima ribadire il concetto della necessità di vigilare e di prepararsi al giudizio finale. E presentò ai suoi ascoltatori una scena di nozze, perché è immagine viva dell'epilogo della vita della Chiesa e delle anime nell'eternità. Presso gli ebrei la cerimonia principale del matrimonio era il corteo e la cena nuziale che lo seguiva. Si andava a prendere la sposa per condurla in casa dello sposo. Il corteo era formato da amici dello sposo e da amiche della sposa, che con lampade accese li seguivano fino alla sala del banchetto, al quale prendevano parte. È su questa gentile usanza che Gesù formò la sua parabola, una delle più belle e delicate. L'applicazione del racconto è molteplice e riguarda la Chiesa e le anime consacrate a Dio. La Chiesa accompagna lo sposo divino, Gesù Cristo, alla vera casa nuziale che è il cielo e al vero banchetto nuziale che è l'eterna fruizione di Dio. La Chiesa non è formata tutta di eletti perché peregrina in terra, perché è campo di prova. Alcune anime sono spiritualmente sapienti e si premuniscono contro le sorprese della lunga attesa. Altre sono stolte e non hanno riserve. La lampada accesa simboleggia la fede, la luce splendente, nelle tenebre dell'esilio. L'olio che l'alimenta sono le opere buone, perché con la lampada senza olio è spenta. Così la fede, senza le opere, è morta. Le anime che attendono lo sposo sono rappresentate da vergini, perché in realtà sulla terra siamo tutti come in attesa delle eterne nozze e dobbiamo essere scevri da ogni attacco e da ogni legame che può dividere il nostro cuore da Dio nella notte dell'attesa. Tutte le anime si addormentano, si assonnano e dormono, perché tutte cadono in peccati o imperfezioni. Quelle che hanno avuto cura di alimentare il loro cuore e di nutrirlo spiritualmente, ad un richiamo della grazia si rialzano e rianimano la lampada della fede con la carità. Quelle che non hanno avuto questa preveggenza rimangono con la lampada semispenta o anche interamente spenta. La preghiera, le sante letture, le mortificazioni ci possono a volte sembrare esagerate o inutili, perché non rispondenti a un'immediata necessità, eppure la riserva delle forze spirituali è indispensabile a chi peregrina fra tante insidie della vita presente, nella notte della vita temporale. Notte della vita temporale è la vecchiaia, ed attesa dell'eterna vita sono gli anni della nostra dimora in terra. Chi è prudente accumula riserve di amore nella giovinezza, affinché col declinare della vita trovi di che alimentarsi il cuore. Chi è fatuo si contenta di osservare i propri doveri per il momento e lo sa prevedere le necessità della vecchiaia o anche di quei periodi di cimenti o di oscurità che non mancano mai nella nostra vita mortale. È una cosa che deve darci da pensare seriamente. Abbiamo infatti nella vita delle sorprese impreviste e a volte dei capovolgimenti insospettati. Chi non direbbe, per esempio, che con l'età la concupiscenza e le passioni si debbano attenuare? Eppure spesso si acquiscono e spessissimo ne sorgono delle nuove. La concupiscenza può avere ed ha quasi sempre l'età più pericolosa dopo i 40 e i 50 anni. La maggiore età ci mette in più libera comunicazione col mondo. Il veleno si assorbe quasi col fumo delle cose umane, come si assorbe col fumo la nicotina che intossica il vago e produce le aritmie del cuore. Esattamente, proprio così. La vita terrena è piena di fumi pericolosi, di passioni che ci avvelenano e producono le aritmie dell'amore divino, gli eccitamenti, i rilassamenti, le miserie e le debolezze dei sensi. Diminuisce l'amore celeste e s'accrescono le terrene esigenze per lo stesso declinare delle forze. E si crede di avere abbastanza esperienza e resistenza morale e si cercano le occasioni del peccato con maggiore facilità. E si consuma quel poco d'olio che alimentava la lampada e si vacilla anche nella luce della fede. Basta un poco di esperienza delle anime per convincersene. Nell'età matura, gli stessi acciacchi che incominciano a minare l'organismo giustificano tante concessioni che si fanno alla natura e così possono accentuarsi la gola, l'accidia, l'insofferenza, l'impazienza e tante altre miserie. Nella gioventù si è più generosi nel sacrificio, nella vigilanza, nella compassione, nella bontà. Nella vecchiaia si è naturalmente più fiacchi, più assonnati, più egoisti. Si desidera il riposo e si stenta a lavorare. Si cercano spesso i beni terreni quanto più si avvicina il tempo di lasciarli. E si corre il pericolo di cadere nell'avarizia. Insomma, si cade in uno stato pericoloso, nel quale senza una buona riserva di ricchezze spirituali la lampada si spegne e non si ha più il tempo di riaccenderla. L'epilogo della parabola riguardante le vergini stolte non si riferisce alla vita eterna, ma agli ultimi momenti della vita temporale, quando è imminente la venuta dello sposo divino e si vorrebbero riparare le deficienze della vita. Allora si fa appello alle preghiere altrui e si vorrebbe supplire la propria vita vana con quella fervorosa degli altri. Ma se è possibile la misericordia che salva, non è possibile la compartecipazione a ciò che deve essere abito del cuore e merito personale. Si rimane fuori del banchetto per la purificazione del purgatorio e quando in punto di morte il desiderio di conversione è solo una velleità, allora se ne rimane esclusi per sempre. Quante volte la vita di certi peccatori assonnati nel male si chiude con una vana ricerca di aiuti che non si possono più avere. E quante volte manca la vita proprio quando si manda a cercare in fretta e furia un sacerdote. Terminata la vita, si chiude la porta del tempo e si rimane fuori dell'eterno banchetto. Lo sposo divino non conosce per sue le anime rimaste fuori. La bella parabola deve far meditare le anime consacrate a Dio, e specialmente le vergini dei sacri chiostri. La loro vita è una continua attesa dello sposo divino. ed esse hanno nei voti, nelle regole, nella vita stessa religiosa la lampada accesa con la quale devono andare incontro al Signore nella morte. Quando nell'attesa si dorme, allora la lampada affiocchisce ed è necessario rifornirla. Appena si sente la voce di richiamo di chi sta a capo, del sacerdote, del predicatore o anche delle sofferenze e della prova. I malanni così frequenti nelle persone già sofferenti sono un avviso di eterne nozze e debbono far rifornire la lampada per andare incontro allo sposo. L'abito della vita interiore e dell'esercizio delle virtù religiose è il rifornimento più bello della carità. Quando questa si rilassa per l'umana debolezza e stanchezza, perciò bisogna abituarsi ad una vita fervorosa e non credere che col progredire dell'età si possa regredire nel dovere. È necessario portare nel proprio cuore il rifornimento della fiamma della carità, abituandolo all'amore divino. Il cuore che veramente ama non può perire, perché l'amore è fedele, rifugge dall'ingratitudine e corre costantemente appresso allo sposo divino. Quando si dorme, la notte sembra brevissima ed il tempo trascorre senza che ce ne accorgiamo. Potremmo considerare nel generale assonnamento delle vergini la stessa fugacità della vita presente, che è come un sogno e come un sonno. Pensiamo al riepilogo della nostra vita, o l'eterno supplizio o la vita eterna. È terribile? Non si sfugge da questi due estremi. Ed allora che vale a gettarsi a capofitto nelle misere soddisfazioni della terra e vivere come se non dovessimo fra pochi anni, anzi, forse fra mesi, fra giorni, trovarci di fronte all'eternità? Quanti anni hai? Mettiamo 60 o 70. Fra 10 anni sgombrerai. Non ti apparterrà più nulla, né letto, né biancheria, né denaro. Nessuno più ti curerà. Sarai dimenticato, sarai nell'eternità, felice o infelice, secondo quello che avrai meritato. Non guardare al mondo. Abbracciati la croce. Segui Gesù e per suo amore passa operando il bene affinché Egli ti benedica e ti accolga nella gloria. Le tribolazioni passano. Non ti angustiare eccessivamente. Non guardare al di là dell'affanno giornaliero. Guarda Dio, a Dio solo, e confida in Lui. Abbandonati alla sua misericordia. Sospira come pellegrino alla patria. Tutto passa come una notte di sonno e tutto ciò che è terreno è oscuro come la notte. Viene poi il giorno eterno, la vita vera, nella quale non si sogna, ma si vede l'eterna gloria. Beata l'anima nostra, che conservandosi in grazia di Dio saprà giungere per divina misericordia all'eterna felicità. Amen. Beata l'anima nostra, se davvero.
Come è salutare, meditare alle cose che durano in eterno, come stolto, vero?
Ma ti colmano di gioia, tu senti proprio, ecco, che ti cala nell'animo, la serenità, la gioia, così c'è una differenza, mentre le cose del mondo ti angosciano, ti creano angustie, vedi proprio, lo tocchi, lo senti.
Una volta ho visto diciamo gli interessati alle borse, saranno impiegati di banca, non so, queste persone che naturalmente giocano anche con le azioni, ma giocano con le azioni che non sono eterne, sono azioni. Allora, è caduta la borsa di Pechino, no? Ah, mamma mia, ho perso. i miei occhi sono caduti a guardare una porcheria, è vero? Cosa succede? Che sono cadute, cioè i miei occhi sono caduti e ho perso l'occasione di meritare con una virtù, è vero, sono sprofondato con un pensiero malvagio, eh? Tutto passa, veramente è una grazia, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma devi sapere, Anna, dunque, sono andato in una casa di riposo a trovare delle persone, allora ho visto che ai piedi del letto ognuno c'ha un televisore, dico, ma che fate con quella cosa lì? Ma, sai, dice, noi dormiamo poco di notte, perché dormite di giorno magari, e qui di notte si guardano i programmi, ma non è che guardano i programmi, che ne
Santa
so
Maria
io.
Santa Maria Goretti, sì, sì, la vita
sì,
di Santa Maria.
No, perché a una certa ora dicono che ci siano certi programmi anche così, per cui pensa al demonio, no? Tu sei sul letto di morte, no? Sei là che aspetti che arrivi il tuo turno e invece di mettere olio nel vasetto, tu nel vasetto ci metti qualcos'altro, no? Allora, e per cui il demonio praticamente addirittura lì va a pescare, no? Pensate un po'. Dopo arrivano i testimoni di Geova a dire, ah vedi adesso tu dovrei morire così, per cui lasciaci la tua eredità, tu farai parte dei 144.000, ma vanno gli avvoltoi, no? Vanno, vedi, sono servi del demonio, no? Ma io ricordo, ma questo sarà 30 anni, 40 anni, non mi ricordo, tanto tempo fa, no? C'era questa notizia, avevano dato, che una persona di più di 90 anni era andata a vedere un film, questo mi ricordo anche era in Sicilia, era andata a vedere un film a luci rosse, si dice, no? A luci rosse, qui più di 90 anni, film a luci rosse, no? Dall'emozione, dalle porcherie che si vedevano, è morto stecchito.
Bell'affare.
Hai parte. Visto? Per cui il demonio l'ha aspettato là, luci rosse, adesso rosso ne vedi per tutta l'eternità, tra le fiamme, no? Pensa un po'. Per cui siate prudenti, pregate, ma cosa fate? Ma controllate il livello del vasetto, del vasetto delle virtù, dei profumi della virtù, state attenti, è risecchito, è ammuffito, cosa ci sono dentro i ragni, cosa c'è? Quel vasetto, ma come ti presenterai? Ma cosa hai fatto della vita che ti ho donato? L'hai sprecata? L'hai bruciata? Vabbè, Anna, c'è il fioretto, vero, da leggere anche.
Sant'Agostino, certo.
Sant'Agostino.
Bellissimo.
Mamma mia, ma no, io non lo so, Anna, tu, siccome tu ascolti, no, io vado a ruota libera così, non lo so, ti sarei anche abituata, dice, ti conosco, per cui mi sono abituato anche al tuo linguaggio, ma cioè, mi scappa fuori dal cuore, cioè, parlo così perché non sono capace di fare a meno di dire queste cose, perché se il Signore me l'ha fatta conoscere e mi ha fatto capire il valore di questo e di quello, e mi chiedono di fare il tu per tu. O vi dico la verità, se no chiedete alle suore, dice, sentite, quel tizio l'hanno, ditegli che la smetta così mi lasciate in pace, che io vado a passeggio con la corona in mano e vado a pregare, no? Però non dite
ma... Ci tieni svegli, Claudio, altrimenti ci addormentiamo, come le vergini stolte, no. Ringraziamo il Signore, io la penso così, penso... Che chi ti ascolta apprezza veramente, perché si ha bisogno di conoscere veramente la verità. Ormai ci predicano che l'inferno è vuoto, lo sentiamo dire.
Bisogna essere ottimisti.
Se c'è vuoto, vedi, Claudio, c'è misericordia, ma cosa fai da preoccuparti? Continua su quest'onda. Per verità, no.
Se fosse la radio del cattivo consiglio, allora io non ci farei niente. Ma se è del buon consiglio... Qui deve essere un buon consiglio per raggiungere le mete eterne.
E penso che sia anche a caro prezzo, la tua opera,
sì, non è che godo simpatia da tutte, esatto, le parti, talvolta,
esatto, penso,
sì,
che costi anche sicuramente.
Devo sempre stare attento che non mi taglino la testa, no?
Speriamo di no,
come
Giovanni preghiamo.
Battista. Va bene, allora Anna, a te la parola.
Scrive il grande Sant'Agostino che ai primi tempi della sua conversione aveva ancora paura di sottomettersi agli obblighi della vita cristiana, soprattutto riguardo alla castità. Gli fu allora di grande incoraggiamento il pensiero di molti buoni esempi che riceveva a tal proposito. Sono così tanti, pensava, i ragazzi e le ragazze, giovani uomini e giovani donne, gente di ogni età, condizione e stato sociale, che hanno saputo vivere la vita cristiana così come deve essere vissuta. In ciascuno la castità non è stata vana, ma è stata la madre del vero diletto che viene dal Signore, il loro sposo. E gli sembrò quasi che la stessa purissima virtù della castità lo interrogasse dolcemente, come se dicesse: «E tu non riesci a fare ciò che questi uomini e donne hanno fatto? La vita dei santi che ci hanno preceduto e che ci sono additati a modello è un tesoro prezioso per ciascuno. Se ne leggeremo e mediteremo gli esempi, vi troveremo molte soluzioni adatte alla nostra stessa vita, in particolare per la nostra crescita nel cammino di fede. Non hanno essi stessi avuto le nostre debolezze, difficoltà, anche dubbi talvolta? Come si sono fatti santi loro, così possiamo e dobbiamo fare anche noi. Dai santi troveremo un aiuto energico per indirizzare la nostra vita. E talvolta, come accade a Sant'Agostino, per attuare una svolta decisiva. I santi, dice San Giuseppe da Copertino, non si fanno in paradiso, si fanno in terra e poi vanno in paradiso». È bello.
Allora, vedi, penso così, dico, l'uomo, ecco, è stato creato e ha la testa che sta sopra i sensi, no? Se tu lo guardi, è un bipede che sta in piedi, c'ha la testa sopra e i sensi sotto, giusto? Ecco, invece ci sono gli animali che hanno la testa e i sensi sullo stesso livello, la stessa altezza, sono dei quadrupedi, no? Però nonostante abbiano la testa e i sensi allo stesso livello, diciamo, obbediscono alle leggi di Dio. Ora, a me pare che questo nostro secolo, diciamo, ci sia stato, c'è una strana,
sì,
praticamente il cervello è andato a finire una spanna, forse più, sotto l'ombelico, per cui si pensa laggiù, no? Ma che vergogna! Dico, ma se uno gustasse le cose del cielo, direbbe: ma che schifo, ma cosa ho fatto fino adesso, no?
Sì.
Io ho conosciuto persone anche che hanno vissuto, diciamo, da quadrupedi, quando gli ho spiegato le cose del cielo, e così ha detto: Claudio, ti ringrazio perché è vero, io ho vissuto male, però, diciamo, non sto bene, adesso mi viene proposto queste cose qua, e guardo a terra, non guardo più in giro né a destra né a sinistra, dice, no, custodisco i miei occhi, e dove so che c'è delle cose che mi possono ferire, non ci vado, mi allontano, non guardo più la televisione, ascolto Radio Buon Consiglio, e dice, mi ascolto le catechesi di Stella Matutina, dico rosari, leggo la vita dei santi, ma non sono mai stato così bene come da quando non faccio più peccati. Questa qui è la testimonianza di un ragazzo, vero, che diciamo aveva tutte le possibilità e diciamo ha fatto, però non è che si vanta, si vergogna. Bene, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, pregate per noi, vero? che possiamo continuare, se pensate che sia cosa utile, pregate perché possiamo continuare a tenervi desti, ecco, perché non si addormentino le coscienze.
Non si spengano, sì, non si spengano proprio, davvero. Grazie, Ave Maria,
Ave Maria.
Santa giornata.
Ave.